Io voglio provare a ragionare insieme con voi sull'andamento complessivo di questi giorni, di questi due giorni, questa interessante, appassionata discussione che è stata fatta qui a Calanzaro, come del resto si sta facendo in tante altre parti del nostro paese, in tante altre case del lavoro, in questa prima tornata dal giro di boa delle assemblee congressuali all'avvio dei congressi camerali e successivamente ai congressi regionali per arrivare a Rimini 6, 7, 8 di maggio. E nel passaggio poi delle diverse categorie che c'è e che ci sarà da qui ai prossimi giorni. Ho trovato questa discussione molto interessante e devo dire che è un apprezzamento che di solito non lo faccio in termini di circostanza, ma lo voglio fare in maniera anche invece sentita, perché credo che la Camera del Lavoro, il gruppo dirigente che uscirà da questo congresso, sarà arricchito di una discussione che va accompagnata da una ottima relazione che Valentino ha svolto, ma con il sostegno e il contributo di tutti gli interventi, anche di chi magari su alcune questioni ha posto, ha sollevato aspetti legati a un funzionamento, un meccanismo, a volte c'è un rischio anche che i media ci, come dire, premiano anche rispetto un po' alla realtà, la discussione di questi giorni dentro la CGIL, di queste ultime settimane, che non ci danno l'esatta invece dimensione di quello che è stato. E credo che appunto la relazione, qualcuno la metteva in evidenza, il sale, il grano, la terra, ha dato un elemento, come dire, di sponda molto interessante, che in un tempo contenuto, anche qui non è usuale perché dentro di noi sappiamo quanto poi in sindacalese ci mettiamo per raccontare termini e discussioni, è riuscita a stare nell'essenza e nel portare a soluzione e a condivisione, perché di questo io traccio il bilancio di questo congresso, di una gestione di questi 4 anni che è per noi questo sì, il cosiddetto bilancio sociale. Siamo chiamati, come dire, a fare di questa cosa, non quelli che ci certificano, voglio dire, gli enti o le società esterne per prendere qualche denaro, ma questo è il bilancio sociale di questi 4 anni. Un bilancio sociale ricco, qualcuno ha detto frizzante, voglio dire interessante, con tante idee, con tanti spunti, con tante proposte, con una progettualità, con il fatto di avere comunque davanti a noi un quadro ben chiaro, che noi qui abbiamo un mandato che ci conferiscono i 29.000 oltre iscritti, che in questo congresso ci hanno conferito, voglio dire, gli iscritti che hanno partecipato alle assemblee, e che credo dobbiamo a loro, in primo luogo, rispondere in maniera diretta di quello che sarà per i prossimi 4 anni il nostro impegno. E lo sono stati gli interventi che ognuno di voi qui ha fatto partendo e portando un proprio contributo. Devo dire un contributo di merito, diversi fra di loro, ma anche con esperienze dirette, di un vissuto, di ciò che ognuno sente di mettere al centro delle questioni. portando l'esperienza del proprio luogo di lavoro, portando l'esperienza di quella realtà di Vega, portando l'esperienza dei servizi, portando l'esperienza di quello che è la nostra organizzazione, che è una cosa tanta e fatta di tante cose e sul quale credo che gelosamente noi siamo chiamati, come dire, a difendere giorno dopo giorno dagli attacchi, voglio dire, violenti, non solo di una destra, non solo di una destra, che in questi anni ha tentato di tutte, da parte di tutte, perché l'abbiamo vissuto, ma anche da una disattenzione delle forze al quale spesso noi ci rivolgiamo per chiedere non tanto un sostegno, una condivisione, ma quanto quell'interlocuzione necessaria rispetto, per esempio, anche ad alcune forze della sinistra. La dico così. Non credo che lo dovremmo dire in un altro modo. Noi non ne siamo felici del fatto che la sinistra o il centro-sinistra in questo paese ha le sue difficoltà, perché sappiamo quanto abbiamo bisogno come organizzazioni sindacali di avere interlocutori capaci di poter legiferare, di fare leggi, di sostenere proposte, di mettere al centro le questioni che qui abbiamo discusso e che tenteremo insomma di riassumere all'interno anche del documento conclusivo di questo congresso, così come degli altri appuntamenti. E ne siamo gelosi di questa nostra varietà, perché noi rappresentiamo tante cose. Non siamo un pezzo marginale di questa società. Siamo un'organizzazione di oltre 5.700.000 iscritti. Siamo un'organizzazione che da responsabile di organizzazione, posso ormai dirlo al giro di boa, ha consultato in questa tornata congressuale quasi 1.700.000 iscritti, che ha svolto oltre 60.000 assemblee, che ha visto una partecipazione straordinaria di compagni e di compagne, non a litigare, come qualcuno ha tentato di dipingere sui media, sullo scontro Camusso-Landini, sulla forzatura che dentro questa, come dire, immagine si è voluta dare per cercare, come dire, di sottacere a quelle che sono state invece, che sono ancora oggi, le questioni reali che all'interno dei congressi vengono poste. Siamo una grande, straordinaria forza e lo continuiamo ad esserlo, di quella forza a quale avete parlato voi, delle tante questioni, dal fatto che noi affrontiamo quotidianamente la negazione dei diritti, da quelli dei diversamente abili, al fatto di quelli che qui sono stati coniati, e ti ringrazio, la varietà, dalla questione del diritto alla salute, alla sicurezza. Tutti i giorni ci misuriamo sul tema della sicurezza, non solo quando succede l'incidente. Ci dovremmo interrogare sul fatto, e tutti ci dobbiamo interrogare sul fatto che quando c'è una questione che attiene a un incidente sul lavoro, lì è lo specchio della crisi economica e sociale di questo Paese. L'incidente sul lavoro è la scelta della via bassa alle questioni dello sviluppo e del lavoro. Non è la via alta, non è l'aspetto della qualità del lavoro, è la via bassa, è quello che nasconde dietro, voglio dire, la debolezza di un sistema economico e di un sistema sociale di questo Paese. Non sono morti bianchi, vero? Sono morti che hanno un nome e cognome. E che a partire dalle questioni che anche qui voi avete posto per quello che ci riguarda va continuata e va alimentata la nostra azione a sostegno della battaglia per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma fatta con la contrattazione, con quello strumento formidabile al quale non ci dobbiamo mai dimenticare che noi siamo un'organizzazione che deve ritrovare il senso della contrattazione. Il sindacato non può appassionarsi solo al dibattito, alla disputa di questo o quell'aspetto legato ad altro. Per noi che ci vengono chiamati tutti i giorni a dare risposte è il tema della contrattazione, da quella nazionale a quella del luogo di lavoro a quella del territorio, e al riconoscimento che una grande, straordinaria forza come la nostra deve avere e avere la capacità di stare sui tavoli. È qui che sbagliano i compagni quando hanno un giudizio sull'aspetto che attiene al testo unico sulla rappresentanza. Perché lì dà il valore, il senso sul quale questa organizzazione chiude una fase storica del Novecento. Torna ad affrontare un tema nuovo del ruolo e della responsabilità di un'organizzazione sindacale, dei delegati nei luoghi di lavoro, sul senso proprio della contrattazione e delle sue regole. Non altro. Non altro, non altro, non si difendono i lavoratori fuori dai cancelli della fabbrica, i lavoratori e le lavoratrici si difendono a partire dal luogo di lavoro. Questo è quello che ci hanno sempre insegnato e che non possiamo mai dimenticare. Da questo è quello che noi dobbiamo riconquistare, sì, a partire anche dai compagni e dalle compagne della Fiocca. Sì, a partire anche dalla situazione legata al contratto dei metalmeccanici. Poi tenterò di dire alcuni aspetti che attengono questo elemento, ma questo è uno dei punti di forza e di snodo rispetto al quale, voglio dire, questa organizzazione sindacale è chiamata oggi a rinnovare la sua sfida. Avete posto tante altre questioni, dal tema del territorio, alla questione della sicurezza più in generale, non solo quella del luogo di lavoro, alla legalità. Avete affrontato il tema del femminicidio così come dell'aspetto del valore di genere, dal tema dell'istruzione a ciò che significa, a che cosa comporta, al tema dell'Europa, al tema delle pensioni, e tante tante altre cose. E guardate, sono di quelle robe che sicuramente, voglio dire, e di questo ne sono sicuro, sono stati ed erano gli aspetti che sono emersi anche nei luoghi di lavoro. E proprio per questo che il fatto di un tentativo di iniziare una discussione, per così come l'avevamo immaginata e per fortuna in larga parte abbiamo affrontato, e cioè quella dell'ascolto, di avere scelto un congresso e un tema del congresso per dire è ora che andiamo ad ascoltare i lavoratori e cerchiamo di capire, non su un libro di testo, ma su delle cose, voglio dire, che sono oggi l'essenza e gli aspetti che devono essere affrontati con le nostre controparti, con il governo, sulle cose da fare, per dare sostanza, per vedere qui, ora, adesso, cosa fare, per esempio, rispetto alle questioni del lavoro, alle questioni dello Stato sociale, al problema dell'inclusione sociale, al problema delle politiche del lavoro, al problema del tema dell'Europa, a tutte quelle cose che sono contenute in 11 azioni, in 11 azioni, abbiamo ritrovato e avevamo chiesto di fare un congresso, voglio dire, che non ci portasse a dividere, a prescindere. Una parte minima non ha voluto sentire ragione. Non ha voluto sentire ragione. La stragrande maggioranza ha accolto questa indicazione. Poi so bene che le diverse particolarità si sono trasformate in diversi emendamenti, però anche qui, con un'attenzione che voglio dire deve essere precisa e definita, perché siamo appunto al termine di un appuntamento congressuale, credo che non è riprevedibile e riproponibile il fatto che si faccia un documento unitario e si faccia un documento degli emendamenti. Non è possibile. Non è possibile. Perché fa perdere il senso. Ritorniamo alla logica dell'appartenenza. Ritorniamo alla logica stai con me o contro di me. Non è questo il mandato che anche da questa tornata di confronto congressuale gli iscritti ci hanno riconsegnato. Ci hanno riconsegnato. Non era questo e non è questo. Tant'è che in questi giorni, in queste ore, come avete visto, ci sono discussioni accese, discussioni che appunto rischiano di essere riportate ad una sintesi sul quale qualche elemento di difficoltà potremmo trovarlo, ma che insieme invece, se troviamo il senso della ragione, dovremmo noi superarlo. Perché davanti a noi abbiamo un tema che è di fondo. Come e in quale modo si delinea per noi le questioni che attengono all'aspetto che è legato non tanto allo slogan, ma al titolo di questo congresso, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il tema del lavoro, come noi lo definiamo, dentro quale forma e quale azione, quale sintesi riusciamo a fare per dare sostanza e contenuto al merito di questa cosa. Noi rischiamo di trovarci da qui ai prossimi giorni con una proposta che sarà vuota di contenuto, che rischia di farci fare un passo indietro. Un tema tanto annunciato, Giovanna, o altre cose, privo di contenuti e di sostanza, con il rischio che potremmo trovarci di fronte a nuove crescenze. Qui anziché semplificare le questioni che attengono alle forme del lavoro, noi rischiamo di alimentarle, addirittura fino al punto di ritornare a tirare fuori l'aspetto di abolire l'articolo 18 per i prossimi 3 anni per dare stabilità. E noi dobbiamo dirlo con precisa cognizione di causa. Noi non abbiamo bisogno di più precarietà, noi abbiamo bisogno di lavoro vero, di lavoro qualificato e di come è possibile creare lavoro in questo paese e quale shock davvero qui sia possibile per poter invertire una tendenza al quale non è più sopportabile, al quale non solo questo diventa l'elemento di competizione fra noi e gli altri, parlo dell'Europa, ma rischia di non agganciare, nemmeno nel momento di una possibile ripresa, il fatto di dare una risposta in positivo alla tanta domanda di lavoro che c'è. Ed in particolare in alcune realtà dove la situazione è ancora più complessa. E allora è opportuno mettere a punto la nostra proposta, la nostra strategia. E questo congresso, voglio dire, che coglie una fase particolare da un confronto europeo che ci sarà da qui a qualche settimana, al contenuto, voglio dire, del come noi portiamo le nostre proposte in Europa e come queste vivono all'interno dell'Europa, al confronto all'interno del governo in ragione delle risposte che sono necessarie senza trovare nuove alchimie e senza, passatemi il termine, il fatto che torniamo alla situazione di dicembre, dove allora sì, lì c'era solo un passaggio di consegne, di passaggio di potere. Non può essere questo il fatto che che il governo possa individuare in solo alcune soluzioni del cuneo fiscale la risposta agli aspetti fiscali e alla redistribuzione ai soliti noti, così come l'aspetto dell'IRPEF, e non pensare ad esempio che bisogna redistribuire e togliere, voglio dire, tassazione al lavoro dipendente e alle pensioni. Perché se non diamo i soldi ai lavoratori e ai pensionati, e se non facciamo ripartire, voglio dire, i consumi in questo paese, non ce la facciamo, non riprende, non ci riprendiamo, non ci riprendiamo. Questo è l'elemento di fondo al quale questo governo deve rispondere. Così come deve rispondere anche sulle 4-5 questioni di fondo che sono legate al tema dello sviluppo. Non basta dire all'Europa che non c'è bisogno di un'Europa dell'austerità. Bisogna che in questo Paese si ricreino le condizioni per riparlare di una politica industriale, per parlare di una politica ambientale, per parlare di una politica delle risorse, per parlare di una politica fiscale che sia, voglio dire, tema e questione sul quale comincia ad ascoltare anche le forze sociali, perché anche qui noi rischiamo di ritrovarci di nuovo ad un governo che fa, senza prendere ascolto di chi rappresenta milioni e milioni di lavoratori, di cittadini e di pensionati. Qui non si tratta di ritornare al tema della concertazione, ma almeno di un riconoscimento del confronto di forze che hanno proposte, indicazioni, idee. E su questo credo che noi ne abbiamo tutto il diritto, non solo di essere, come dire, facilmente ascoltati in qualche, voglio dire, convegno magari in quell'occasione, ma di aprire dei veri e propri tavoli di confronto e di trattativa. Questo è quello sul quale noi abbiamo la necessità di poter riconquistare. Temi ed aspetti che devono parlare alla situazione economica e sociale pesante in cui attraversa questo Paese. Perché si moltiplicano le disuguaglianze, perché gli attacchi ai diritti del lavoro e delle persone, come dire, sono il rischio e l'elemento sul quale noi dobbiamo essere non solo vigili ma attenti ad un crescendo. Consapevoli di questa complessità e consapevoli anche che a 6 anni dalla crisi, siamo quasi al 6° anno della crisi, noi abbiamo la necessità quindi qui di riprovare a costruire un'idea di paese, un'idea di sistema, sapendo di stare all'interno di una comunità e di un'Europa al quale non essere, voglio dire, inascoltati, o è solo ed esclusivamente essere quelli che si presentano con i conti in mano e magari senza, voglio dire, soluzioni e proposte. Abbiamo bisogno di tutto questo. Abbiamo bisogno quindi di essere da una parte, voglio dire, attenti sugli aspetti delle politiche fiscali, sull'equità dello sviluppo, sulle politiche dell'istruzione, sulle politiche industriali, sugli assetti istituzionali, sugli aspetti che riguardano la pubblica amministrazione, cioè su quello che è il contenuto al quale noi abbiamo dato indicazione nelle azioni che abbiamo sottoposto al centro di questo congresso. Ripartire dal lavoro, ripartire dal piano del lavoro, dare contenuto e ripartire da un piano del lavoro sul quale il protagonismo lo riescono a determinare anche i territori. E a partire dai territori, che la questione che attiene agli aspetti che prima poc'anzi si dicevano, la crisi dell'edilizia, gli aspetti ambientali, la questione dell'edilizia non significa rovinare di nuovo poste e territori, significa fare dei piani di risanamento dei comuni, dei centri storici, delle opere infrastrutturali, significa avere un'idea sulle opere infrastrutturali che collegano e che non, come dire, creano barriere e divisioni all'interno di questo paese. Abbiamo cioè la necessità di una politica alta, ma una politica anche di effetti, come dire, immediati e concreti. E per questa ragione, che noi porteremo da qui alla prossima settimana, lo diceva Michele nel suo intervento, domenica, perché è l'unico giorno, tra l'altro, in questa fase, come dire, di congresso, sul quale il direttivo nazionale sarà impegnato a definire un piano di proposte che, sul quale chiederà, insieme con CISL-UIL, un confronto con il governo rispetto alle proposte sia sul lavoro ma sia anche sull'aspetto che riguardano l'equità fiscale. Su quello chiedere l'apertura di un confronto necessario per arrivare a portare queste nostre proposte quantomeno ad incassare alcuni risultati, perché diversamente ci troveremo di fronte ad una ripresa di iniziative, di mobilitazione necessaria. Perché non possiamo più aspettare, non possiamo più aspettare. La gente non è più in grado, non solo la nostra gente, ma la gente complessivamente, i giovani, chi non ha lavoro, non è più in grado di poter aspettare ancora un tempo indefinito e solo ed esclusivamente slogan intorno all'aspetto, politiche fiscali, politiche del lavoro, creare occupazione senza avere nessuna delle risposte e delle proposte. Ecco, queste sono le questioni che riguardano il tema di questo congresso. L'abbiamo incrociato nelle tante, appunto, assemblee che abbiamo fatto. Ma questo è un congresso, lo dicevo, che parla anche di noi, del nostro essere, della nostra organizzazione, parla delle nostre scelte alle quali saremo chiamati a mettere in campo. Parla delle nostre scelte sul quale anche come organizzazione ormai dobbiamo affrontare per tenere insieme le tante questioni che sono all'interno della Confederazione e come ritrovare il senso di una nuova e rinnovata confederalità. Noi abbiamo la necessità che nel rispetto delle diverse opinioni e nel rispetto delle diverse posizioni non possiamo però trovarci di fronte a un fatto, così come è successo da ultimo sul terreno dell'accordo, della sintesi e del testo unico, che è un regolamento, non è un accordo, è un regolamento attuativo e applicativo. È testo unico perché mette insieme due accordi, quello del 28 di giugno e quello del 21 di maggio. Ed è un testo unico su quello. Possiamo avere opinioni diverse, possiamo, queste opinioni si confrontano all'interno, ma quando si fa sintesi, quando l'organizzazione, voglio dire, assume la decisione, che quello è il testo, perché è un accordo interconfederale, c'è bisogno che tutta l'organizzazione, come da statuto, approva il testo e approva le conclusioni. Perché un'organizzazione così ampia e complessa o ha delle regole e si dà delle regole, oppure c'è un'altra cosa. Noi siamo diversi dalla CISL e dalla UIL. Siamo la CGIL, siamo la Confederazione e il tema della confederalità è il valore, il sale sul quale questa organizzazione sta sul quale non accetta lezioni da nessuno. Perché? Perché sul terreno dell'accordo, le tante cose che anche qui ho ascoltato, al di là del fatto che anch'io ritengo non giusto e non condivisibile azioni, mettiamole così, di difficoltà, però non possiamo nemmeno cercarcela, non possiamo essere nemmeno noi provocatori. La dico così, non è accettabile da un lato rispondere con un pezzo, come si dice, a spintoni o altre cose, ma dall'altro non possiamo nemmeno fare provocatori. La dico così. Bisogna fare in modo che una volta che uno esprime una posizione, però si accetta anche la volontà della maggioranza di questa organizzazione. Perché se noi dobbiamo ascoltare chi non la pensa, per esempio come me, c'è bisogno che però qualcuno rispetta anche la volontà di tanti che la possono pensare come me. Questo, credo, è una delle regole fondamentali sul quale non possiamo venire meno. E l'accordo sulla rappresentanza, dipingerlo come se fosse un'altra cosa rispetto a quello che abbiamo sottoscritto il 31, è una roba forzata, perché il fatto che il 50% di uno dei lavoratori debba approvare un accordo d'intesa, questo l'abbiamo sempre detto, ma vale così, sarebbe strano e diverso che il 39% possa determinare il 70%, il 69,1%. È un principio un po' strano della democrazia. E che timore abbiamo noi rispetto al fatto di dare ruolo e rappresentanza alle RSU, quando che da sempre abbiamo detto che è il nostro investimento intorno al fatto che lì, voglio dire, sono i punti nostri di riferimento e sul quale da lì bisogna tornare a partire dai luoghi di lavoro. Glielo vogliamo dare un ruolo oppure è, come dire, una questione di lesa maestà perché si toglie qualcosa alle categorie, parlo della contrattazione aziendale, parlo del fatto che le RSU giorno dopo giorno rispondono direttamente al bisogno di chi chiede, voglio dire, da un punto di vista del diritto, del bisogno interno a quella fabbrica. E quando che parliamo di sanzioni, non diciamo cose che, come dire, non sono vere, o meglio, la dico così, non abbiamo sottoscritto sanzioni, come dire, penali o pecuniarie per le RSU. Sono sanzioni legate alle agibilità sindacali. Ma sono anche le stesse sanzioni che riguardano i datori di lavoro. Io nella mia breve, certamente non lunga, storia sindacale, ho sempre visto che non è il sindacato a non rispettare gli accordi, ma sono i datori di lavoro. E credo che questo sia un vantaggio per un'organizzazione sindacale seria che quando che firma un accordo ne chiede l'esigibilità. Abbiamo sempre detto così e lo abbiamo sempre fatto in questa maniera. E credo che questo accordo e che questo regolamento, che oggi è in capo a Confindustria e a Confservizi, deve essere esteso a tutti i lavoratori e le lavoratrici. Per questo non abbiamo fatto un'operazione machiavellica intorno alle questioni del voto del voto. Anche se, compagni e compagne, noi abbiamo fatto votare un ordine del giorno nei congressi. Un ordine del giorno dei congressi che è di gran lunga rispetto a un emendamento che qualche categoria ha messo in campo contro il testo il 10 di gennaio. In termini numerici. Però abbiamo accettato ulteriormente, e lo facciamo con Circo Will, di ritornare a fare un'assemblea informativa e luoghi di lavoro e per quello che ci riguarda come CGL a chiedere di nuovo il voto alle lavoratrici e lavoratori. Li chiedono a tutti, afferenti o non afferenti, misurare la certificazione degli afferenti, ma dare la possibilità anche a chi questo accordo ancora non ha sottoscritto per parte datoriali, dare l'opportunità di esprimere un giudizio. Questa, se permettete, è una grande lezione di democrazia. Una grande lezione di democrazia. Sapendo di accettare e sapendo, così dalle dichiarazioni che il segretario generale ha fatto, di accettare quello che sarà l'esito di questo confronto. Non di dire io mi sento vincolato da quello che diranno una parte solo dei lavoratori. Qui è l'errore del compagno Platini, non può dire una cosa di questo tipo. Lui è un uomo, è un compagno dirigente della CGL e non di una parte della CGIL. E quando si dice che lui si sente vincolato solo dall'espressione di voto di quello che diranno i tanti, è un errore strategico mai fatto nella storia di questa organizzazione, mai fatto una cosa così. Spero che poi alla fine però ci sia un sistema sul quale possiamo mettere insieme, come dire, il voto dei metalmeccanici con il voto, voglio dire, anche di chi non è metalmeccanico, anche perché non credo che ci sia un diritto primario di qualcuno rispetto ad un altro, perché lo stesso valore ce l'hanno un lavoratore di un call center, così come ce l'ha una lavoratrice o un lavoratore anche di un pubblico impiego che non ha il diritto di votare dal punto di vista degli accordi che vengono sottoscritti. Questo è. E allora dobbiamo fare chiarezza quando che diciamo le cose e quando che sottolineiamo le cose, perché non c'è nessuna, come dire, nessun abuso, non c'è nessuna estorsione, tanto per essere chiari non abbiamo estorto il culo a qualcuno, ma c'è in campo una grande prova di democrazia. Questi sono gli aspetti che ci vedranno da qui, appunto, dicevo, nei prossimi giorni a riconvocare, chiedendo ai compagni e alle compagne uno sforzo straordinario in tutti i luoghi di lavoro, riconvocare le assemblee e chiedere il voto ai nostri iscritti. Credo che questo congresso, appunto, parli anche di questo, ed è legittimo quindi che anche su queste cose ci sia, voglio dire, opinioni, confronti anche fra compagni e compagni. Per chiudere, io ritengo, e di questo ne sono profondamente convinto, che quando che un congresso parla di noi, parla anche del nostro sistema, parla anche del nostro funzionamento, parla del fatto che un congresso, qualsiasi posto dove viene celebrato o quantomeno viene svolto, debba riconoscere ai tanti compagni e alle tante compagne che giornalmente e quotidianamente si spendono per questa organizzazione, sia in termini di tutela individuale sia in termini di tutela collettiva, e che dia anche un pieno riconoscimento ai tanti compagni e alle tante compagne attiviste di questa organizzazione, non solo ai dirigenti, ma a chi giorno per giorno fa vivere la storia della CGIL nei luoghi di lavoro, nelle leghe, nel territorio, perché è così la nostra storia e perché è così quella che noi abbiamo ereditato, perché è così la storia che noi, credo, abbiamo il diritto e il dovere di lasciare ad altri, chi viene dopo di noi, di continuare a fare grande la CGIL. Grazie.
Finita la parte politica più interessante del congresso. Adesso ci sono da fare delle votazioni e dobbiamo ascoltare innanzitutto la relazione delle commissioni. Allora c'è intanto la necessità di riunire la commissione elettorale urgente a voi.
Comunque per le due ci va. Compagni, per cortesia.
La commissione verifica poteri. La commissione verifica poteri, composta da Giuseppe Sala, Daniela Meloni, Alessandro Tavernini, Luigi Cimino e Giovanni Legrazie, riunitesi il 7-3-2014 nel locale dell'Hotel Paradiso, verificata la regolarità dei verbali e la conformità a quanto comunicato dalla Commissione di Garanzia Territoriale circa questi numeri, totale verbali in assemblea 151, totale iscritti 28.328, totale votanti nell'assemblea 11.754, votanti del primo documento 11.691 che ha prodotto 181 delegati, votanti del secondo documento 56 che ha prodotto un delegato, e verifica che il numero dei delegati è uguale a quanto deliberato dal comitato direttivo della CGIL del 20 dicembre 2013, in base al rapporto iscritti delegati 1 ogni 160 o frazione superiore a 80. Dichiara quindi valido il sesto congresso della CGIL Confessorio Catanzaro Manese.
Vi preannuncio che per quanto riguarda il documento finale è stato forse una grande mediazione. Allora, per dovere di competenza, allora, noi assumiamo due ordini del giorno, uno per quanto riguarda la questione per una lotta immediata e ferma contro il precariato nella pubblica amministrazione per la difesa della quantità e della qualità dei servizi, che noi abbiamo cercato di riassumere in un documento politico. Ovviamente però poi il testo integrale noi lo assumiamo e lo mettiamo agli atti, così come abbiamo assunto l'ordine del giorno della FIRT di Catanzaro. Ovviamente quello siccome non me ne do lettura perché lo abbiamo sintetizzato, questo che non ci è pervenuto la conclusione del documento, lo assumiamo però che ne do lettura per darne il contenuto, ma che comunque lo facciamo nostro come posizione politica. Allora, la CGL, alla luce dei fatti occorsi ieri 6 marzo 2014 nelle ferrovie della Calabria, ribadisce la vicinanza ai lavoratori e agli utenti dei servizi di trasporto pubblico, ritiene indispensabile e improcrastinabile l'apertura di un confronto serio sulla problematica del trasporto pubblico e della sua sicurezza. La CGL ritiene che la tecnologia abbia fatto passi da gigante sulla sicurezza nei trasporti e nessuna amministrazione può esimersi di imporre, finanziare e ricercare sistemi sempre più capaci di evitare errori nel trasporto di persone. In particolare nel trasporto su ferrovia, trasporto che è più sicuro e ha minore impatto ambientale, si deve mettere in campo tutto quello che la nuova tecnologia dà in termini di sicurezza agli utenti e ai lavoratori. Lavoratori troppo spesso usurati da condizioni di servizio stressanti sotto l'aspetto dell'attenzione e della responsabilità che a loro va a capo, senza nemmeno avere la giusta retribuzione, ma contrattualizzata al minimo sindacale. La CGL chiede un intervento risolutivo sotto l'aspetto della sicurezza su tutto il trasporto pubblico della Calabria. Poi, sempre come commissione politica, assumiamo un documento, ma lo abbiamo anche per un certo qual senso sintetizzato, la CGL Medici, per quanto riguarda la protezione medica in Italia tra il crollo dell'universalismo e l'ascesa del colonialismo. Ai Gardino, liberamente, il fascista. Detto questo, procedo alla lettura del documento finale politico riassuntivo e in un certo qual senso che raccoglie tutte le questioni che ci siamo detti. Allora, vado alla lettura, anche non vado veloce perché sennò non ci comprendiamo. Allora, il sesto congresso provinciale della CGIL Due Mari, Catanzaro Mamezia, nell'ambito del processo congressuale in vista del 17° congresso nazionale, ha registrato un'ampia partecipazione di lavoratori e lavoratrici alle 151 assemblee di base in cui hanno votato 11.754 iscritti. Il congresso fa propria la relazione del segretario generale, assume le conclusioni del compagno Gianfranco Fattorini, della segreteria nazionale della CGIL, gli interventi contributi emessi al dibattito, in particolar modo quello del segretario generale Michele Cavani, della CGIL Calabria. La discussione su due temi congressuali è stata accompagnata dall'intreccio tra i temi congressuali e la realtà che i lavoratori vivono nei luoghi di lavoro e tra i pensionati. Tra poco con i pensionati che non vedere più. Le proposte e le scelte contenute nel documento Il lavoro decide il futuro, risultato assolutamente maggioritario a livello provinciale, impegnano l'insieme dell'organizzazione al rispetto dei pluralismi e in un quadro unitario a portare avanti la linea politica approvata dal Congresso. Diventa centrale, in considerazione del particolare momento, la difesa della libertà di stampa, e in tal senso il Congresso piazza il comportamento deplorevole di alcuni esponenti del mondo imprenditoriale calabrese e sostiene con determinazione il coraggio e la difesa della libertà di opinione del direttore dell'Ora della Calabria, Luciano Regolo, che con il suo comportamento dignitosamente rappresentato la Calabria onesta e laboriosa, che vuole riscattarsi dalla sudditanza, dai poteri forti e dalla 'ndrangheta. La difesa del diritto al lavoro, la riforma degli ammortizzatori sociali, tutte quelle iniziative utili e necessarie per cancellare la precarietà in tutte le sue espressioni sono gli obiettivi prioritari per i prossimi 4 anni. Tale impegno è da affermare con la massima forza, tenuto conto che la condizione occupazionale ha avuto riguardo di quello giovanile, già grave a livello nazionale, assume i caratteri drammatici nella nostra regione. Ritiene quindi urgente e necessario richiedere un tavolo regionale di confronto direttamente a tutte le strutture confederali di categoria della funzione pubblica e del PLC per garantire la completezza, la correttezza e la trasparenza dell'inserimento di tutti i precari nel previsto albo regionale del precariato. Il Congresso ritiene altresì fondamentale la conquista di una legislazione sulla rappresentanza e democrazia sindacale che garantisca il voto dei lavoratori, parte fondamentale della democrazia del Paese. L'accordo interconfederale sulla rappresentanza sottoscritto il 10 gennaio 2014 rappresenta un punto di partenza per giungere ad un'efficiente regolamentazione della materia. Diventano centrali nell'agenda politica e istituzionale della nostra provincia le politiche di integrazione in grado di far vivere la multietnicità che connota la modernità non come un problema, ma come condizione necessaria per mantenere in equilibrio la qualità sociale, civile e democratica del nostro Paese, nella sua interezza. Ciò sarà possibile attraverso una decisa ed incessante battaglia culturale a partire dai luoghi dove si producono sapere e dentro i posti di lavoro in grado di sconfiggere quanti sono portatori di idee regressive e razziste. La CGIL intende costruire un patto di collaborazione con tutte le associazioni di volontariato laico sul terreno dell'accoglienza e dell'integrazione. Intende potenziare l'attività dell'Osservatorio sulle politiche di genere e pari opportunità, concentrando l'attenzione sulla comunità LGBT per una più efficace lotta ad ogni forma di razzismo a sfondo omofobo. In tal senso, il Congresso assume gli ordini del giorno approvati dalle categorie provinciali, in cui viene richiesta la previsione delle norme che consentono di fruire del congedo matrimoniale per le lavoratrici di lavoratori omosessuali che vorranno contrarre matrimonio di istituti similari nei paesi in cui è previsto. La CGIL provinciale intende proseguire il lavoro in favore dei giovani in un territorio come il nostro, in cui mancano spazi e forme di aggregazione giovanile, offrire loro iniziative e discussioni attrattive e certamente un passo avanti per creare condivisione sui temi sociali proprio del sindacato. Legalità, rispetto delle donne, tutela e cura della diversità sono parole che devono vivere in quotidiano, devono essere praticate e trovare nei giovani il loro terreno di confronto. Il Congresso indica e promuove il potenziamento della politica confederale sul territorio, quale strategia per dare ulteriore slancio alla capacità della CGIL di essere vicina ai lavoratori e pensionati ed essere conseguentemente maggiormente in grado di difendere e promuovere i diritti dei rappresentanti, dei cittadini, delle famiglie, dei giovani e dei migranti. Il potenziamento del welfare, della lotta all'inclusione sociale e contro la povertà, quale soluzione per uscire dall'isolamento e dalla solitudine per determinare una migliore coesione del tessuto sociale e contrastare così la disgregazione sociale del Paese. Il sostegno delle denunce portate avanti dalla CGIL circa il progressivo depauperamento professionale e strutturale del servizio sanitario nazionale. Ciò determina la compressione professionale di tutti gli operatori sanitari, inoltre i meri esecutori di operazione standard. Il tutto in palese contrasto con i principi ippocratici di tutela della salute e diritto costituzionalmente garantito. Non può essere più accettato che le politiche nazionali e regionali continuino a creare condizioni di lavoro inaccettabili del servizio sanitario nazionale, favorendo le strutture private e quindi diventando presso di esse dirigenti medici e operatori pubblici. I risultati di tale operazione sono evidenti, scarsi rispetto del malato, scarsa efficienza del sistema pubblico e lievitazione dei costi. Maggiore diffusione dell'istruzione per adulti nelle zone interne della provincia, con maggiore attenzione ad una formazione professionale coerente con le vocazioni del territorio. Oltre alle grandi opere, puntare su messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idrogeologico e del risanamento ambientale del ciclo integrato dei rifiuti, qualificazione di tutta la rete infrastrutturale energetica, della comunicazione, della digitalizzazione della pubblica amministrazione e del sistema collettivo della mobilità e delle persone, sia esso pubblico che privato. revisione e potenziamento delle infrastrutture aeroportuali dell'Aventino mediante la creazione di un interporto regionale per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci, messa in sicurezza negli edifici pubblici, a cominciare le scuole allocate in edifici fatiscenti. Questo è il punto di sintesi che abbiamo tentato e ci siamo sforzati di dare con un documento politico molto simile.
Un attimo di pazienza perché ci sono stati dei problemi con la commissione elettorale, dobbiamo aspettare che
questa è tutta la cosa.
Il documento politico. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Chi si astiene? È passata la maggiorità. Dobbiamo aspettare che la commissione elettorale risolva questo problema.
Yeah. Thank you.
Guarda, ce ne possiamo andare perché non c'è a base di tutti e io sono allergico, la verità.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
C'è sempre, diciamo, un po' di
divergenza.
No, no, divergenze non ce ne sono state. Anche questo ci tenevo a chiarirlo, al di là del nervosismo al tavolo. Diciamo che riuscire a stare nei criteri che ci siamo dati diventava complicato. Ok, procediamo con il presidente mi conforta sul verbale, no, nel senso sulle procedure, devo prima fare la proposta per i delegati al congresso regionale. Allora, sui delegati al congresso regionale dico subito una cosa: noi ne tocca 28 come Camera del Lavoro, di cui il 25% allo SPI è obbligatorio. Devo dire che in questo caso lo SPI ci ha dato una mano a comporre anche il quadro della solidarietà, anche in questo. E altri che non vedrete delegati, che ci sono anche, diciamo, dentro, mancano segretari generali delle categorie, piuttosto che componenti delle segreterie, il motivo è semplice: sono delegati dalla categoria regionale, o meglio, abbiamo chiesto già alle categorie regionali di delegarli. La proposta che poi il Presidente del Comitato del Congresso sottoporrà ai voti è la seguente. Valentino Giuseppe,
La Veloso Michela, Taverniti Ernesta, Chiarella Claudio, Maida Massimo, Cimino Luigi, Marchese Marco, Burr Mariam, senza la poi c'è lo spelling, Borrelli Marilena, Arena Emanuela, Costabile Patrizia, Muscia Giuliana, Panzino Anna Maria, Macaruso Yolanda, Rudi Anna Maria, Folino Gallo Giovannina, Montesano Giovanni, Passafaro Dario, Cimino Francesco, Sodano Francesco, Rotella Tommaso, Talarico Rosella, Molinaro Maria, Arena Franco, Vettere Carlo, Ferri Angelo, Taverniti Alessandro, Perito Vincenzo. Sono, dovevamo rispettare la quota del 40% tra i due generi, qui siamo stati più bravi, diciamo, abbiamo superato, perché siamo a 13 donne delegate e 15 uomini nella delegazione, quindi siamo andati oltre, siamo riusciti almeno su questo ad andare oltre la delegazione prevista.
Ci sono osservazioni?
Ci sono osservazioni.
Si vota
palese.
Il voto sarà palese. Allora votiamo.
D'accordo. Contrario? Nessuno? Astenuti? È passato il numero di Italia. A questo punto.
Devo fare una proposta di questo direttivo, giusto? Palese.
Allora, la proposta del comitato direttivo, dico anche qui qualcosa, perché come ho detto in premessa della relazione, detto anche ieri quando ci siamo fatti votare i criteri, è ovvio che da una parte non avere tutto il comitato direttivo già delegato, precedente delegato, significava auspicare il ricambio, dall'altra l'auspicio, diciamo, è la volontà di ricambio generazionale e non solo generazionale, perché non è un ricambio generazionale, è un ricambio della composizione della nostra rappresentanza nella nostra provincia, più che un ricambio generazionale, quello che abbiamo tentato. E è chiaro, insomma, che i criteri sono stretti e qualcuno resta fuori da quei criteri. Vi ricordo che abbiamo già votato sul numero, quindi su 49, che il numero non è, diciamo, modificabile. E d'altro canto, dentro questo ragionamento ci troveremo, come abbiamo detto, i segretari, magari i futuri, futuribili, auspicabili, segretari generali delle categorie regionali o alcuni casi del genere, ai quali abbiamo già detto che per un criterio oggettivo staranno nel comitato direttivo, ma che avranno modo di inserire un delegato se scelgono, appunto, come sarebbe corretto, poi una volta esempio all'istanza successiva di rinunciare di dimettersi dal comitato direttivo e la promessa, diciamo, di inserire giovani delegati o delegate al posto loro. È un modo per rispettare anche questo modo nostro di essere. Altro criterio che ci siamo dati, e la chiudo perché poi abbiamo fame, è quello che alcuni dei componenti che non ci sono e che sono pezzi importantissimi della nostra organizzazione, abbiamo scelto di fare una composizione che dice anche questa cosa che secondo noi è stata importante nella commissione elettorale, cioè quella di premiare il lavoro, gli sforzi, eccetera, eccetera, attraverso il comitato direttivo regionale, cioè un'istanza superiore. Cioè, può capitare, io credo che sia legittimo, giusto, perché proprio per comporre la rappresentanza differente del territorio, no. Può capitare che un compagno non si trovi nel comitato direttivo di Catanzaro, ma che poi, insomma, venga eletto, e l'impegno è quello, nel comitato direttivo regionale, laddove, insomma, ci sono altri livelli di discussione, che quindi, insomma, non necessariamente tutti quelli che stanno nel direttivo stanno, eccetera, eccetera. Ok, andiamo ai nomi. Oltre all'ultimo criterio, che importanza non si capisce, è che almeno il direttivo di 49, almeno il 25% almeno deve essere di pensionati, anche qui, quindi riservato il quota SPI. Anche lì, qui il criterio del 40%, quindi almeno 20, 20 devono appartenere allo stesso genere femminile o maschile.
è che abbiamo tenuto conto della rappresentanza delle categorie reali, cioè quella che ci ha portato al congresso sul tesseramento, anche se nel tener conto della rappresentanza reale delle categorie, molte categorie hanno, diciamo, aiutato la CGL in base ad alcuni criteri a provare a fare un ragionamento solidale, perché altrimenti rischiamo di avere, diciamo, una buona rappresentanza scomposta. Ora vado con l'elenco: Avenoso Michela, Bonifati Carlo, Borelli Marilena, Carchidi Daniele, Carrei Angelo, Chiarella Claudio, Cimino Francesco, Cimino Antonio, Costabile Patrizia, Curcuglioniti Antonio, Dattilo Giovanni, Luci Elisabetta, Gallo Mario, Grande Elisabetta, Grande Marco, La Cava Susanna, Macaruso Yolanda, Maeda Massimo, Macubur Mariam, Marchese Marco, Marcuzzo Alfonso, Marino Angela, Maruca Arnaldo, Mascia Riconcetta, Meliti Domino, Meloni Daniela, Meliti Alessandra, Menzica Francesco, Molinaro Maria, Montesano Giovanni, Muscia Giuliana, Paonessa Nilde, Pirito Vincenzo, Pironacci Alessia, Pisanti Umberto, Potente Ivan, Arena Franco, Santoro Antonietta, Scalese Enzo, Sinardi Salvatore, Città Franca, Solano Francesco, Tararico Bruno, Tavernini Ernesta, Tolomeo Antonio, Trullo Alberto, Vaiti Caterina, Valentino Giuseppe, Vitale Luigi. Mi scuso con Franco Arena, il programma non ha funzionato, l'abbiamo messo al centro anziché all'inizio, è l'unico che non sta in riga. Quindi 49 sono i nomi. Sui nomi la discussione è aperta, se ci sono domande, proposte, integrazioni, modifiche, sostituzioni, se no si vota molto più veloce. Sì, ma si vota molto più veloce, quindi insomma qua devo fare voti sindaci. Sono osservatori,
sì. Osservazione.
Okay. Allora, lo portiamo ai voti, poi le dico come ci organizziamo, così acceleriamo quei lavori e ci permettiamo. Allora, mettiamo ai voti la proposta dei sindaci revisori, giusto? Possiamo parlare. È a voto palese la proposta dei sindaci revisori. Il collegio è composto da 3 titolari e 2 supplenti. La proposta è Cimino Luigi, presidente del collegio, La Vecchia Daniela, Polino Giovanni Gallo, Sara Giuseppe Russo Saletti. Questa è, diciamo, la proposta nella composizione.
Dobbiamo votare questa proposta dai sindaci revisori. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Uno. Astenuto? Allora, parte la maggioranza.
Va bene, i voti. Dopodiché io vi propongo di organizzarci così. Il pranzo è servito, diciamo. Quindi ci possiamo iniziare ad accomodare. Poi leggeremo gli scrutatori, che intanto si organizzano con il presidente per vedere come diciamo si riesce a organizzare. Vorremmo fare due da A, L, M, Z, così come sono stati delegati. E mentre si pranza il seggio può rimanere, diciamo, aperto, fermo restando che chiediamo il sacrificio di mi vengo ad invocare io, diciamo, per cui non perché devo studiare. E così, insomma, ci prendiamo con la votazione. Le schede sono pronte, insomma, ci siamo. Allora, qual era la proposta? Ce l'avete? Allora, sono Giuseppe presidente. Presenti, se ti permette. No, non accetto. Sono d'accordo con te. Le faccio Rocco, Santiano Paolo, Dattilo Silvana, Tallarico Rosella, Corea Cecilia. È la proposta degli scrutatori. Certo. Sei una tossica. Allora, c'è qualcuno che si propone, così facciamo prima.
qualche miei ex compagni degli arrivi che dicono, sono volete fare gli scrutatori, cioè, come guardi, dimmi. Non va a collare, vi facciamo mangiare lo stesso, vi giuro, ve lo porto io. Quartiere Giovanni, quartiere Giovanni, le faccerò, sappiamo, all'altro si fa, con il senso lo facciamo su, accanto alla sala ristorante, va bene? Grazie.